Basta che il virus entri in un gruppo di 25 persone che giocando a calcio stanno insieme, vivono insieme, si toccano in campo, si suda, ci si scambia tutto quello che può essere pericoloso e poi succede. Quindi, morale della favola, quando ci raccontano che il virus è pericoloso e dobbiamo seguire le regole, le dobbiamo seguire perché anche chi le segue poi casca nel problema involontariamente, ovviamente, ma ci casca. La terza cosa che mi viene in mente è che questo calcio non mi piace più. Ma lo dico già da marzo, io ero contrario, non sono virologo, non sono governante, non sono esperto di niente, quindi faccio la mia valutazione neanche da giornalista o da direttore di un'emittente che è interessata a vedere le partite perché c'è un introito pubblicitario importante, perché c'è un introito, c'è un arrivo di seguito sull'audit dell'importante, noi siamo i primi ad essere penalizzati se non si gioca, tra i primi. Però dico da cittadino, ma che senso ha? La partita scudetto Juventus-Napoli decisa a tavolino, il Palermo su 6 giornate di campionato ne ha già saltate due, domenica saranno su 7 giornate, ne ha saltate tre. Guardi la classifica del girone C della Serie C e vedi che solo 4 formazioni sono riuscite a giocare le 6 partite. Va meglio nel girone B dove le hanno giocate tutte, un po' meno nel girone A. Cosa significa? Che il calcio è una delle industrie più ricche in Italia e con l'indotto dà lavoro a una quantità spropositata di persone. Spropositata intendo dire che non lo so quantificare.
Chiaro.
Quindi è chiaro, come detto in altri settori, che bloccare tutto significa creare dei problemi a questo mondo economico, non solo sportivo, che poi a cascata vanno a finire sui lavoratori, sui dipendenti, sugli ultimi, non sui primi, non su Cristiano Ronaldo. Quindi capisco l'interesse di chi vuole giocare e non fermare il calcio, ma capisco anche che non è calcio. Ieri il Palermo erano in 14, la formazione non l'ha fatta Boscaglia, l'ha fatta l'ASP, che correttamente è intervenuta. Però mi chiedo, non è un calcio che mi piace? Nelle settimane passate ti avevo raccontato una cosa personale che significa niente, però illustra un po' lo stato delle cose. Io sono uno a cui piace il calcio. Sono uno che vive di calcio. Da quando hanno ripreso l'attività nei campionati di Champions League e Serie A, ho visto in televisione forse 2 partite, oltre a quelle del Palermo. Non mi interessa più, stadi vuoti, depressione, quello con la mascherina, entra in campo uno, poi entra in campo l'altro. Non mi piace, non mi interessa. E ieri, secondo me, il calcio, facendo la cosa giusta, non facendo giocare Palermo e Turris, ci ha confermato però che è in grandi difficoltà, perché se
Chiaro.
sono tutti con i pantaloncini e le scarpe allacciate e 2 minuti dopo l'inizio della partita alle 32 ti dicono no, abbiamo scherzato, torniamocene tutti a casa, c'è qualcosa che non va, ce lo dobbiamo chiedere da cittadini, secondo me c'è qualcosa che non va, non nel Palermo, nel calcio e non è neanche una questione italiana, perché giocano in tutti i paesi, si gioca in Francia, in Germania, in Spagna, quindi sono io che non capisco evidentemente.
Intanto è chiaro ed evidente che c'è un cortocircuito nel sistema. Parlavamo di protocollo, tra l'altro dal 6 ottobre ci si è uniformati al protocollo UEFA, quindi no, non c'è più una distinzione. Nel protocollo si dice che se una società è nelle condizioni di poter presentare indistinta 13 giocatori, tra cui un portiere, si può tranquillamente iniziare la gara. Il Palermo, in effetti, ieri indistinta aveva 16 giocatori, cioè 11 titolari, e poi scherzando si potrebbe dire la migliore formazione possibile, che in teoria avrebbe dovuto giocare anche nelle giornate precedenti, ma ovviamente poi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, quantomeno oggi. È chiaro che però il Palermo era pronto, tutti erano allo stadio, il telecronista di Eleven Sports, qualora il segnale si vedesse, mi viene da dire, era pronto per raccontare le emozioni della partita. Da dire che è stato quantomeno bizzarro cominciare a raccontare alle 18:17, quindi 13 minuti prima del calcio d'inizio, di una gara che molto probabilmente sarebbe stata rinviata. C'è un protocollo, è chiaro che c'è un protocollo, ma evidentemente è un protocollo che va probabilmente rivisto. Cioè, ce l'eravamo detti in effetti all'inizio di tutta questa stagione, che sarebbe stata una stagione complicatissima, che sarebbe stata una stagione spezzettata con tante problematiche. Evidentemente il protocollo va rivisto. Il protocollo in teoria vieterebbe al Palermo di chiedere ufficialmente alla Lega il rinvio della partita successiva a dei casi accertati di positività, perché non ci sono i 5 giorni solari a disposizione da qui a domenica per la gara contro il Catanzaro. Però è chiaro che se 4 giorni prima l'ASP ti dice fermatevi tutti, andate in isolamento e non abbiate più contatti con il mondo esterno. Ora spiegami tu come fa il Palermo a mettere sul pullman i 15 giocatori che non sono positivi al Covid, tra i positivi ovviamente anche Roberto Boscaglia, quindi comunque andrebbe il Palermo senza il suo allenatore a Catanzaro. E ritorniamo al discorso che avevamo fatto tempo fa. Lì per Trapani Casertana era un discorso ovviamente diverso, però c'è anche un problema economico, l'ha sottolineato il direttore generale della Turris, ha detto l'albergo, la trasferta, abbiamo perso l'imbarco della nave alle 20:15, dobbiamo ritornare con altri mezzi alternativi, bisogna stare... forse bisogna ritarare qualcosa.
Intanto bisogna precisare che prima il direttore della Turris Tutone si era lamentato di questa storia delle squadre che vanno in trasferta, spendono 10-15 mila euro e poi se ne vanno a casa senza avere giocato. In una squadra, di una società di Serie C, in questo periodo storico in cui non entra un soldo, li spendi soltanto per pagare ingaggi e affrontare spese, è una cosa assurda anche questo. Vale per la Turris, vale per la Casertana, vale per qualsiasi altra squadra. Intanto dobbiamo precisare che nessuno nel Palermo sta male, ma facciamo gli auguri a tutti quelli ovviamente che sono positivi, sperando ovviamente che continuino a stare relativamente bene e che non abbiano problemi. Saranno ripetuti dei tamponi oggi, domani, fino a domenica, per cercare di capire qual è lo stato delle cose. Ci potrebbe essere qualche contagiato in più, ma ci potrebbe essere anche qualche errore, perché nel primo tampone
i falsi positivi,
ecco,
cioè io vorrei,
ce ne sono tanti,
ci piacerebbe, diciamo,
ce
che
ne sono tanti. Tu poco fa hai parlato di protocollo e hai detto va rivisto. Quello che è successo nelle ultime ore, nelle ultime giornate, conferma che sei sulla strada giusta. Io però in questo argomento non mi tuffo proprio, perché voglio rimanere molto umile e prudente, e siccome non sono un medico, non sono un governante, prendo atto della tua giusta analisi, ma mi tiro fuori dall'argomento protocollo e mi limito a fare ancora l'uomo della strada e dico: è calcio quello a cui stiamo assistendo?
No, sicuramente no. Vediamo una vignetta che ci arriva da Guido Buccellato, che è un vignettista amatoriale. Abbiamo provato a scherzarci su, ci ha scherzato sicuramente lui. Vai Ino, puoi tranquillamente mandare la foto, la vediamo anche a schermo grande. Io la leggo qui: almeno 10 giocatori del Palermo affetti da coronavirus, finalmente risultati positivi, tifo e Covid. Non possiamo fare altro che scherzarci così con questa vignetta, e ci lasciamo in pubblicità, perché poi ci ritroviamo con il direttore del Centro di Medicina dello Sport, Angelo Giglio, con il quale cercheremo di capire cluster, bolla, protocollo, sport dilettantistico, sport amatoriale, sport di contatto. Ma che vuol dire?
Aggiungo un'ultima informazione: tra i positivi del Palermo, o meglio tra i giocatori del Palermo, c'è un giocatore che è risultato positivo al primo tampone, negativo al secondo e al terzo. Ora gli stanno facendo un quarto, passerà la vita a fare tamponi e non a fare quello che prevede il suo lavoro. Questo non è colpa né del Palermo, né del tampone, né dell'ASP. Ci fa capire che anche la misurazione del problema, il tampone, se positivo o no, può lasciare spazio a dei dubbi, a delle incertezze, a degli errori. Quindi come si fa a dire al Palermo andatevene a giocare domenica a Catanzaro, con uno che magari oggi risulta in una maniera, domani scopri che in un'altra, dopodomani scopri che ancora un altro stato di salute? Allora la ragionevolezza, ancora prima del protocollo, della classifica, della partita, della mia passione, del tuo interesse, è dire: siccome i tempi sono ristretti, aspettiamo di avere un quadro completo della situazione e poi stabiliamo intanto cosa fare. Questa di domenica io la cancellerei immediatamente, perché risulta una cosa, secondo me, rischiosa per tutti. Non è più una questione sportiva. Questa squadra dovrà viaggiare, dovrà salire su un aereo, su un pullman, su un treno, su un traghetto. Perché?
Perché? Ce lo chiediamo, sono arrivati tanti messaggi. Sono convinto che a Palermo c'è un piccolo focolaio, troppa gente contagiata, dice Beppe Champions. Poi la prossima partita probabilmente verrà rinviata, in quanto la stessa dovrebbe essere giocata a ridosso di quella precedente. Saluti a tutti voi, abbiamo detto il protocollo, non ci sono i 5 giorni solari fondamentalmente per richiedere ufficialmente il rinvio, ma a questo punto molto probabilmente ci sarà nuovamente una comunicazione dell'ASP che suggerirà alla Lega di non mandare il Palermo, perché per logica cioè è evidente, c'è un vuoto normativo clamoroso, cioè chi decide cosa, chi è sopra un altro ente, perché l'ASP è sopra tutti evidentemente, perché la salute del cittadino, non del giocatore di calcio, cioè la salute del cittadino è assolutamente al primo posto, quindi l'ASP è sopra tutto e può decidere, ma a questo punto può farlo solo l'ASP per evitare non presentarsi dallo 0 a 3 a tavolino, insomma ci sono una serie di situazioni evidentemente, come abbiamo detto, che strada facendo vanno sistemate. Dobbiamo mandare assolutamente la pubblicità e poi ci collegheremo con Angelo Gio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Palermo, fra poco. Con Zona Vostra su TRM13, su Facebook e su Radio Med 91.3, in attesa di collegarci con Angelo Gio, che è il direttore del Centro di Medicina dello Sport di Palermo, con il quale cercheremo di fare un po' più di chiarezza, cercare di capire in effetti verso quale porto sta andando la barca del campionato di Serie C. Nel frattempo leggiamo una serie di messaggi, naturalmente tutti questi tamponi aumentano e si dice che il rischio Covid è alle stelle, ma di cosa stiamo parlando? Sempre Forza Palermo, dice Piero Terranova, poi sembra che la classifica aspetti il Palermo e da idioti non approfittarne in un futuro prossimo. Luca Messina, è ovvio che gli interessi economici stiano prevalendo su una pandemia gravissima, non credo che si possa onestamente giocare a queste condizioni, spero la Lega sospenda tutti i campionati e non solo le partite della Nazionale, come suggerito da De Laurentiis. Bisogna fare una distinzione, occhio, attenzione, perché la federazione è unica, quindi la FIGC è unica. Le leghe sono diverse, quindi c'è una Lega di Serie A, c'è una Lega di Serie B, c'è la Lega Pro e c'è la Lega Nazionale Dilettanti, che gestisce tutto il settore giovanile e anche il calcio femminile oltre a quello dilettantistico. Quindi il concetto non è che la Lega deve chiedere la sospensione del campionato, il concetto è che qui in teoria dovrebbe esserci la federazione ad intervenire in maniera globale, ma qualcosa mi suggerisce che gli interessi economici che sposta il campionato di Serie D o la Lega Pro non siano ad occhio e croce gli stessi di un campionato di Serie A.
Non lo suggerisce a te, lo certifica la storia degli ultimi mesi, perché i provvedimenti, le decisioni, i rischi sono stati presi in proporzione alla categoria di appartenenza. Nella scorsa stagione i primi a fermarsi furono quelli della Serie D. Gli altri andarono avanti prima di andare a sbattere contro il muro e rendersi conto che bisognava fermarsi in ritardo. Lo hanno fatto. In questa stessa stagione vedi delle cose diverse. Vedi la Lega di Serie C che dice ok, l'ASP di Palermo ci segnala che non giocate. In altre categorie succede diversamente. Succede che in Francia il Paris Saint-Germain, appena vinta la Champions League, comincia il campionato e gioca con i ragazzini perché la prima squadra non è disponibile. Quindi giocare innanzitutto e per forza, poi cerchiamo di capire cosa succede. Anche in questa stagione il numero delle partite rinviate in Serie C è più alto rispetto alle altre categorie. Cosa significa? Che meno interessi ci sono, più si guarda alla vicenda umana sanitaria e meno a quella economica. In Serie A, in Champions League, si deve fare qualcosa di diverso perché i conti sono diversi, le spese sono diverse, l'interesse del pubblico è globale e quindi diventa un movimento con un interesse totalmente differente.
E giustamente ci segnalano, ma è quello che abbiamo detto, se la Lega non rinvia la gara il Palermo deve andare a Catanzaro, altrimenti perde a tavolino. Secondo me si gioca lunedì o martedì, scrive Paolo. No, secondo me Paolo succederà quello che è successo ieri.
Attenzione, cioè, perché giovedì poi il Palermo avrebbe il recupero
avrebbe
con il Potenza, quindi lunedì o martedì,
esatto,
non si può giocare.
Esattamente. No, ma a prescindere da questo succederà ad occhio e croce, ripeto, seguendo un filo logico e non seguendo chiaramente il protocollo, perché il Palermo, lo ricordiamo, non potrebbe chiedere da protocollo il rinvio della prossima partita perché non sono passati 5 giorni, non ci sarebbero i 5 giorni solari, ma evidentemente l'ASP suggerirà alla Lega, come ha fatto ieri, di evitare che il Palermo possa andare a Catanzaro. Io lo vedo già qui in collegamento, Angelo Gio, il dottor Angelo Gio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Palermo. Intanto ben trovato, grazie per essersi collegato con noi.
Grazie del vostro invito. Si sente?
Forte e chiaro.
Benissimo, benissimo.
Allora, dottore, intanto ci aiuti anche un po' a comprendere, insomma, la cluster, la bolla, l'isolamento, cioè, come può funzionare un campionato di calcio in questo modo, tra l'altro, diciamolo, con una regolamentazione che ha delle falle normative importanti?
Non c'è dubbio. Voi avete iniziato la trasmissione dicendo dobbiamo cercare un porto. Cercare un porto significa la sicurezza dell'ormeggio, la tranquillità. Per chi va in mare capisce queste cose. Qua porti nel campionato di calcio che stiamo vivendo sicuri non esistono. Quindi è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona, che non ha funzionato. E che probabilmente nessuno aveva pensato che potessimo arrivare ad un punto così, direi anche pericoloso, perché la moltiplicazione, di queste positività evidentemente sta a dimostrare che esiste una catena di Sant'Antonio. Io incontro te, ti ammalo e poi tu incontri un altro e ammali un altro. Quindi è una moltiplicazione che non finirà mai. Credo che l'ASP abbia fatto bene ieri ad intervenire, pur non essendo, dico tra virgolette, essendoci un regolamento federale, noi dobbiamo decidere, o applichiamo il regolamento federale o applichiamo altri tipi di regolamento che sono un livello superiore, perché l'ASP rappresenta evidentemente lo Stato, oltre che rappresentare come primo acchitto la regione siciliana, l'assessorato alla sanità, ma rappresenta lo Stato. Ha fatto bene perché i giocatori erano diventati in percentuale troppi, quindi il rischio di una moltiplicazione, il rischio anche che ce n'era qualcuno positivo e che magari nella giornata di oggi o di domani riscontrerà la positività, poteva mettere in discussione la sicurezza della squadra avversaria, della terna arbitrale e così via, di tutti coloro i quali erano presenti alle manifestazioni. Questo che cosa fa pensare? Fa pensare che da oggi in poi avremo un'ingerenza di una terza persona. In Italia si chiamano ASL, a Palermo le chiamiamo ASP, in Sicilia le chiamiamo ASP, per cui loro possono intervenire come e quando vogliono, facendo saltare il banco. Il banco chi è? La Lega. La Lega, come avete detto bene voi, si divide in varie categorie, ma il concetto fondamentale qual è? Noi siamo nelle condizioni di poter garantire un campionato in sicurezza? In linea di massima sì, perché le squadre hanno fatto tutto quello che potevano fare, ma quando si ritirano a casa i giocatori, incontrano le mogli, i figli che sono andati a scuola, che sono andati per dire a fare una passeggiata, che si sono incontrate con le amiche e quindi corrono il rischio di essere infettati. Quindi la sicurezza non c'è più. Questo è il concetto fondamentale. Secondo concetto che vorrei esprimere, poi siete voi che mi interrompete. Voi sapete che tutti i giocatori positivi dovranno essere sottoposti nuovamente a visite e ad accertamenti sanitari, così come la prima volta, come la prima idoneità all'attività sportiva?
No, questo
Quindi
non lo
che
sapevo.
significa? Non lo sapete, ve lo dico io perché fa parte delle normative. Il giocatore riscontrato positivo, per poter essere riammesso in campo, deve fare un test da sforzo, un'ecocardiografia, perché si è visto che questo virus può attaccare anche il muscolo cardiaco, che è un muscolo importantissimo per chi fa attività fisica con un impegno aerobico elevatissimo. Quindi bisogna fare tutto nell'ATAC, bisogna fare una serie di accertamenti, un pacchetto di accertamenti che porteranno ad un costo anche per le società sportive che si sono già caricati l'onere di fare i tamponi con questa rapidità, velocità e periodicità. Voi capite una società come deve vivere? Una società che ieri la Turri si è arrivata a Palermo prendendo sicuramente l'aereo. E poi alla fine praticamente non gioca e dovrà ritornare. Ma chi li paga questi costi? Allora, o lì evidentemente il mondo dello sport, e avete ragione voi, ritorna ad essere non solo la Lega, perché la Lega protegge il professionismo, è giusto? Deve essere il mondo dello sport, quindi il CONI, il presidente del CONI, a farsi partecipe per cercare di chiarire come si deve andare avanti. Perché credo, così come noi ci troviamo in questo momento, avremo veramente delle grandissime difficoltà, e specialmente le squadre di Serie C che non hanno una grossa, di Serie B anche, che non hanno grosse disponibilità economiche, vedete che loro andranno incontro ad un crack definitivo. Perché, ripeto, qua i costi possono aumentare da giorno a giorno.
Dottore, per te Alessandro Amato ti vuole chiedere un paio di cose.
Ciao Angelo, gli do del tu perché 30 anni fa ho avuto la sfortuna di intervenire per primo sui miei legamenti macinati, una delle prime volte che si sono macinati. Ciao Angelo, ben trovato.
Cammini ancora, giusto?
Sì, bene, cammino, sì, dai. Allora, nella parte iniziale dell'intervento ha detto che il protocollo non ha funzionato, poi ha detto delle cose secondo me molto interessanti, anche perché sono molto compatibili con quello che sostengo io da mesi. Ti chiedo però di rettificare una cosa, perché tu hai detto il protocollo non ha funzionato. Possiamo rettificare, il protocollo non può funzionare, perché tutto quello che hai detto tu l'hai detto in maniera talmente chiara, evidente, ci fa capire che non è una questione di impegno, di osservanza delle regole, è proprio è un meccanismo che non può andare avanti. Dunque, possiamo rettificare in non ha funzionato, in non può funzionare, cioè è impossibile?
È un protocollo che, così come è stato costruito, è quasi impossibile che funzioni. Perché o noi decidiamo di fare un campionato con i giocatori che vivono nella famosa bolla, giusto? In questa bolla che li protegge, quindi dobbiamo noi proibire che vadano a casa, che vadano a fare la spesa, che... allora a questo punto sono giocatori controllati, quindi il protocollo potrebbe avere un effetto positivo, nel senso che noi li controlliamo periodicamente e allora siamo garantiti. Ma se il giocatore ritorna a casa, voi mi dovete dire le possibilità. La donna di servizio, la collaboratrice domestica, il portiere, il garagista, qualsiasi persona noi incontriamo è un portatore, è un veicolatore dell'infezione, cosa che può portare ad un giocatore, nel caso noi parliamo dei giocatori, in questo momento la possibilità di essere offeso dal virus Covid, dal Covid, quindi diventa lui, poi diventa un potenziale trasportatore. Credo che il protocollo così non può funzionare. Allora, vogliamo giocare a calcio, vogliamo che i campionati vivano, perlomeno per 2 o 3 mesi i giocatori vivano in un isolamento dorato, magari, non lo so, in un albergo, in qualche cosa, dove però vengono controllati. So che è un sacrificio enorme, so che è quasi impossibile, ma credo che questa sia una delle poche strade. Probabilmente ce ne saranno altre, perché voi sapete che tante persone se ne stanno occupando di questa cosa.
Beh, diciamo che sicuramente sarebbe un sacrificio enorme, perché comunque poi a prescindere dal fatto che sono giocatori di calcio, ovviamente hanno delle famiglie. Dico, mi viene da pensare che però ci sono anche dei lavori, come per esempio chi rimane imbarcato per 6 mesi in una nave, non vede i figli per 6 mesi, e comunque, dico, già dall'inizio della loro esistenza lo hanno fatto. È chiaro che non possiamo chiedere a tutti di stare per 3 mesi isolati. Forse la domanda è: vale la pena per giocare a calcio di fare questi sacrifici? La risposta è che il problema è che stiamo parlando di professionisti che vivono di questo, quindi non puoi bloccare, purtroppo, pur essendo un gioco, perché poi c'è sempre il discorso: ma guadagnano così tanti soldi da poterlo fare. Entriamo in un discorso incredibile. Io poi c'ho una domanda sui tamponi da farti, però Alessandro
vuole... I giocatori vorrei intervenire, perché avrei posto questo argomento da un momento all'altro. Si parla di ASP, di governo, di società, di Sky, televisioni, chiamiamo Eleven, DAZN, come vogliamo chiamarlo. No, si parla pochissimo dei giocatori, perché sono quelli che guadagnano una barca di soldi e quindi devono fare qualsiasi cosa. Io però penso che, a differenza del marittimo, del ferroviere, del giornalista, il calciatore deve anche produrre uno spettacolo. Se lo andiamo a chiudere 4 mesi in convento, lo lasciamo lontano dalla figlia, dalla cugina, dalla mamma, dalla moglie, se ne va in uno stato depressivo, cioè, che secondo me poi non gli consente, già lo stadio è vuoto, di fare pure bene il suo lavoro. Quindi una soluzione del genere sì, garantirebbe pochissimi rischi, Però è perché si deve giocare per forza, perché oggi, ecco, arrivo all'argomento che avrei proposto ad Angelo, se andiamo a chiedere in Camera Caritatis, Angelo, perché se lo chiediamo in un'intervista il giocatore ti dirà è il mio mestiere, sono un professionista, devo fare qualsiasi cosa. Io penso che i primi contrari a quello che sta accadendo
sono
i calciatori, ma che vita fanno, che risultati fanno, si esibiscono in uno stadio vuoto, non sanno se possono dare una pacca sulla spalla al compagno, guardano con sospetto mentre fanno la doccia il vicino, attenzione, cioè che vita è? Allora siamo costretti a farla tutti per ora, ma devono esibirsi e secondo me le condizioni migliori mancano anche per chi si deve esibire. È problematico tutto. Angelo, chiedendo ai giocatori in Camera Caritatis, il tuo stato mentale oggi qual è? Che risposta darebbero secondo te?
Ma secondo me non l'accetterebbero. Però si potrebbe fare un discorso diverso. Io ho parlato di 3 mesi, evidentemente perché voleva avere la garanzia e la certezza che il virus si era allontanato. Cioè, perlomeno siamo in una fase, almeno speriamo, è chiaro, anche lì speriamo. Però probabilmente questi giocatori, 15-20 giorni di un isolamento, di una quarantena dove loro tra di loro possono stare, si potrebbe fare, è come un raduno, permettetemelo, è come se noi andassimo in raduno, come si fa in tutte le nazionali, e dal calcio al tennis alla pallacanestro alla pallavolo o altri al nuoto, cioè si mettono in quarantena evidentemente e vengono tenuti sotto controllo e perlomeno quel gruppo di giocatori è garantito, quindi le partite si possono fare, questo intendo dire.
No,
le facciamo in sicurezza,
ho capito,
perché loro
però
non hanno la possibilità del contagio.
Chiarissimo.
E poi secondo me, aspettate, io vorrei chiarire un'altra cosa, bisognerebbe anche fare probabilmente un po' di educazione sanitaria a questi giocatori, perché poniamoci la domanda, com'è che il Palermo si è infettato? A me rimane veramente un dubbio incredibile, perché so la serietà come si stanno comportando i medici della società nel fare i tamponi così come è previsto. Ci sentiamo quotidianamente, chiedono consigli, qualsiasi cosa tentiamo di risolverla. Ma come hanno fatto? È chiaro che è bastato uno. Allora lì il problema quale potrebbe essere? Vediamo di fare un po' di educazione sanitaria anche ai giocatori e spieghiamo che debbono mantenere, per dire, la mascherina, vuol dire che dovranno mettersi pure i guanti, ci studieremo un sistema per renderli più immuni possibile. Non so se siete d'accordo su questo passaggio.
No,
cioè, probabilmente qualcuno di loro se ne va a casa e non ci pensa che c'è il virus. Questo voglio dire. Lui si sente immune, come Highlander, cioè l'uomo più forte del mondo che non poteva morire mai. Non è così. Tutti siamo passibili da questo maledetto virus, perché è un maledetto virus e ce lo dimostro ogni giorno con la moltiplicazione degli episodi.
Sì, però Angelo poco fa è stato perfetto nel raccontarci che possiamo essere i migliori, più attenti, poi alla fine torni a casa, c'è il portiere, c'è il dirimpettaio del pianerottolo che esce, buongiorno, se siamo a meno di un metro già questo diventa un rischio. Sul discorso ritiro sono d'accordo, se sono 25-30 giorni, se sono 6 mesi no. Quindi da una parte ci sono i nostri comportamenti, all'altra parte c'è un rischio oggettivo che ognuno di noi ha nel momento in cui esce da casa. Puoi essere il migliore del mondo, l'abbiamo capito ormai, tanto che il Palermo per 8 mesi non ha niente, in un giorno poi 10.
Ma infatti buon costume è ormai è un qualcosa che di fatto insomma facciamo quotidianamente, si esce dalla porta di casa già con indosso una mascherina, forse magari fino a qualche settimana fa non lo si faceva, nel senso si pensava che comunque fino all'estensione naturale del condominio si potesse essere al sicuro, invece in realtà purtroppo non è così, cioè usciti dalla porta di casa, signori, bisogna già indossare la mascherina proprio perché non si sa chi si può incontrare nel pianerottolo o in ascensore. Una domanda, abbiamo gli ultimi 2 minuti prima di chiudere, me la spieghi dottore questa cosa dei tamponi, che il primo è negativo, il secondo può essere positivo, viceversa, cioè io faccio un tampone, sono positivo, poi ne faccio altri 2 e sono negativo, e chi ci capisce più nulla?
Quello, guardate, dipende dalla, voglio dire, la qualità del tampone. Delle volte non hanno un'ottima qualità, per cui non reagiscono immediatamente. Allora, il primo tampone, per dire, risulta negativo, sto facendo un'ipotesi, e il secondo risulta positivo. Ma lì potrebbe essere entrato in gioco che il tuo sistema immunitario magari ha un tipo di forza superiore, e tu vieni attaccato in un secondo tempo più lentamente. Il caso del tampone negativo, invece, tu sei negativo e poi diventi positivo, ripeto, può dipendere da questo stesso sistema, cioè dal sistema che tu sei immune fino a un certo punto, poi il virus prende il sovravvento e allora tu riscontri la positività. Primo. Il secondo passaggio è la falsa positività, ma quello potrebbe dipendere dai campioni, dalla qualità dei reagenti, dal sistema che viene attuato. Questo è un dato di certezza. Su questo non esiste il tampone perfetto. E qualsiasi, anche noi facciamo, per dire, l'esame delle urine, però se abbiamo dei dubbi le rifacciamo, perché delle volte la macchina può, per impurità, per qualche sistema, mancare al suo dato di certezza. Per cui direi che questi possono essere i due motivi principali. Esiste una falsa positività come esiste una falsa negatività. Alla fine, però, rifacendo i tamponi, si dovrebbe riequilibrare. Ecco perché se ne fanno il secondo e il terzo tampone, per avere la certezza matematica che tutto sia nella perfetta norma.
Senti, l'ultima veramente, un asintomatico, in quanto tempo può contagiare? Cioè, ci sono tutta una serie di domande che ovviamente ci poniamo, perché la maggior parte, quasi tutti immagino, i positivi del Palermo, stanno tutti benissimo, soltanto che sono positivi, quindi evidentemente sono tutti asintomatici ma sono contagiosi, quindi come funziona anche questo contagio? Cioè, facciamo un po' di chiarezza e poi veramente dobbiamo chiudere.
Allora, innanzitutto io credo di avere capito che il virus è un virus un po' più attenuato rispetto al virus precedente, perché evidentemente ha subito anche lui delle modificazioni, e questo è un dato positivo. Molti invece, che cosa abbiamo? Quei soggetti che sono asintomatici, cioè all'interno del nostro corpo hanno il virus, ma il virus non ha preso il sopravvento sul sistema immunitario nostro. Per cui noi ci difendiamo, giusto il ragionamento? Okay. Evidentemente però siamo portatori, siamo asintomatici ma portatori, per cui se io vado in contatto con un'altra persona, evidentemente posso trasferire il virus. Sì, avete ragione, ma questo purtroppo non c'è niente da fare. Guardate che intorno a noi asintomatici ce n'è 100.000 volte di più di quelli che stiamo scoprendo adesso. Al 90% siamo tutti asintomatici. Se noi facessimo tutti il tampone in questo momento, lo sa come schizzerebbe? Solamente che non abbiamo sintomi, stiamo bene, siamo persone normali e quindi continuiamo la nostra vita, la nostra attività.
Grazie,
ragazzi, è complicata. Speriamo che il tempo dia ragione.
Grazie.
E che troviamo il vaccino il più presto possibile.
Ce lo auguriamo tutti. Grazie al dottor Angelo Giglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Palermo.
Grazie.
Appunto, chiudiamo con un messaggio. Quanta gente è stata positiva senza nemmeno saperlo, si chiedono, giustamente. Quindi, chissà, dobbiamo veramente chiudere. Sì. Grazie ad Alessandro.
Io voglio ringraziare Angelo, perché i medici scrivono quasi tutti in maniera incomprensibile, e alcuni parlano anche in maniera incomprensibile perché ritengono di parlare a persone che abbiano la conoscenza culturale del settore come loro. È stato bravissimo, perché penso che oggi tutti, e l'obiettivo di una trasmissione giornalistica deve essere rivolgersi a tutti, essere chiarissimo su qualsiasi cosa. Oggi chi ha sentito Angelo Giglio può dire: io ho capito e posso comportarmi in una certa maniera e valutare determinate cose. Grazie.
Ed è per questo che lo chiamiamo e continueremo a farlo. Grazie ancora, dottore.
Troppo buoni.
Salutiamo Angelo Gio, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma comunque ci fermiamo con la trasmissione, torniamo lunedì, probabilmente non ci sarà Catanzaro Palermo, però noi saremo qui.
Parleremo ancora,
non so di cosa, ma tanto il Catania ha perso ieri, diciamo 3-1 la Ternana, insomma così,
prima sconfitta.
Doveva arrivare, prima o poi una sconfitta anche per il Catania. Bene, grazie direttore, ovviamente non ti dico ci vediamo alla partita sul 13, perché partita probabilmente
penso
domenica
no.
Non ce ne dovrebbe essere. Zona Vostra invece torna lunedì, grazie Ino Sfameli, grazie Bernardo Cagnotto, grazie Jonathan Cascio, Topi Miceli per la realizzazione tecnica di questa puntata. Ciao, fate i bravi!